Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordialissimo saluto alle gentili amiche, ai gentili amici, a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio RVD. Siamo nuovamente assieme e ancora una volta ho il piacere di invitarvi a rimanere sintonizzati sulla nostra frequenza. Come ogni settimana vi trovate nel nostro salotto radiofonico, il salotto di Radio Voce nel Deserto, con ospiti che hanno anche oggi delle belle storie da raccontarci. E lo faranno in maniera particolare, con le parole, ma anche con la musica. Sono tornati a trovarci Francesco Toso, Nadia Poletti, Denis Baldin, Alessandro Boreggio, Michele Begolin, Fiorella Tommasini e con la partecipazione, posso dire straordinaria, della dottoressa Maria Lodovica Mutterle. Un cordiale saluto a tutte e a tutti voi, grazie di essere qui.
Ciao. Grazie, ciao, grazie.
Ecco, il titolo della trasmissione di oggi io credo si possa riassumere sicuramente con questa frase: la musica racconta la storia. Perché? Perché dico questo? Perché la presenza dei nostri amici, dei nostri ospiti, che magari se avete già sentito le nostre trasmissioni precedentemente, sono cantanti, sono recitanti, e poi della professoressa Maria Lodovica Mutterle, non potrebbe essere altrimenti. Perché la professoressa Mutterle, ora dico proprio due parole su di lei, era docente di lettere al liceo statale Celio Roccati di Rovigo, ed ora è direttrice della Casa Museo Giacomo Matteotti di Frattapolesine. E molte altre cose è la nostra amica professoressa, però mi fermo qui perché in occasione di questa, diciamo, di questa ricorrenza molto importante per quanto riguarda l'onorevole Giacomo Matteotti, che ricorderete è stato assassinato giusto 100 anni fa, ecco, la professoressa Lodovica è qui oggi per fare un po' di storia con noi, per raccontarci qualcosa ancora di Giacomo Matteotti. E chiedo, professoressa, questo ricordo, nonostante sia passato così tanto tempo della morte di Giacomo Matteotti, che sappiamo avvenuta in maniera molto violenta, è ancora vivo però in noi? E che cosa ci suscita?
Grazie intanto dell'invito. Sì, io sono d'accordo che anche se sono passati 100 anni, la figura di Giacomo Matteotti sia ancora viva per quei valori che ha sempre seguito nella sua vita. Era un giovane che aveva 39 anni, che è stato assassinato dalla cieca fascista e ha svolto la sua vita a favore degli ultimi, degli emarginati della storia, per dare loro dei diritti che non avevano. Era un giovane nato in una famiglia borghese, aveva potuto avere una formazione ad alto livello, prima al liceo classico di Rovigo, poi all'università di Bologna. E la sua tesi di laurea in diritto penale è stata edita nel 1910. Poteva iniziare una carriera accademica come gli era stato proposto. Ma lui, di fronte alla realtà polesana, che era una realtà disperata, di estrema miseria, in cui si moriva di fame, in cui il tifo, il colera, la pellagra erano quotidiane, malattie molto diffuse, fa un'altra scelta. E fa la scelta di impegnarsi in politica e diventa un politico del territorio per il territorio. Quando il docente universitario gli scrive sollecitandolo a cambiare, a tornare all'università, lui risponde con queste parole: io sento il dovere morale di essere in prima linea per modernizzare lo Stato. Ecco, questo secondo me racchiude il suo impegno politico nelle file del socialismo. Che cosa fa Giacomo Matteotti? Quali sono le sue battaglie che ancora oggi sono attuali. Intanto si è battuto per l'istruzione. L'istruzione sia nel nostro territorio, sia poi a livello nazionale, nei suoi 106 discorsi, molti appunto parla di scuola, ha sempre difeso l'istruzione, specialmente elementare, come uno strumento che dà dignità alle persone. È arrivato a dire, e secondo me questo è ancora valido, molto valido, che la civiltà di uno Stato si può dire civile, se finanzia, segue, potenzia l'istruzione. Il secondo punto è il comune. Lui ha creduto molto in questo organo, diciamo, periferico, e ha fatto di tutto perché anche i braccianti potessero aspirare a una carriera politica, per capire il servizio agli altri, per dare quindi dei servizi a tutti, perché credeva nella, diciamo oggi, democrazia orizzontale, nel valore della partecipazione dal basso. Il terzo strumento è quello della Lega, cioè del sindacato. Chi si iscrive poteva capire i propri diritti. Siamo in una realtà in cui il Polesi nell'80% erano braccianti, in cui non c'erano contratti di lavoro ma solo temporanei, e lui per primo, insieme a Parini, ha creato il primo contratto, patto agrario provinciale. Nel nostro territorio c'erano oltre 70 contratti agrari, e in questo patto aveva fissato 4 punti fondamentali: un ufficio di collocamento, un orario di lavoro non superiore alle 8 ore, un imponibile di manodopera, nel senso che ogni 5-6 ettari l'agrario doveva assumere un tot di personale, e anche la paga, il minimo, diciamo, di salario. Questo purtroppo poi, se anche gli agrari in prima battuta hanno detto di sì, poi insomma è stato uno dei meccanismi in cui è nato poi il fascismo. Un'altra battaglia importante che mi piace ricordare è quella contro la guerra. Stiamo vivendo una realtà anche noi molto molto difficile. Diciamo che ci rendiamo conto adesso della guerra, anche se nel mondo purtroppo ci sono sempre state e continuano ad esserci molte guerre. Lui è stato sempre un antibellicista, un antimilitarista, sia nella guerra in Libia, nella guerra coloniale in Libia nel 1911-12, ma soprattutto nella prima guerra mondiale. Contro la prima guerra mondiale, considerata una carneficina vera e propria. La guerra portava, non era uno sviluppo, ma portava effettivamente a un inviluppo dell'uomo, della realtà, della società. Si andava contro il progresso. Questo gli è costato molto, un discorso in provincia del 5 giugno 1916, perché lui è stato amministratore, diciamo, locale ma anche provinciale prima di andare a Roma. Gli è costato l'accusa di disfattismo, è stato processato, e benché al terzo grado sia stato assolto, e lui, che era orfano di madre vedova e non aveva la capacità toracica sufficiente, insomma, per seguire il servizio militare, perché tutta la famiglia, insomma, i suoi fratelli erano morti di tisi, quindi anche lui ne soffriva, è stato mandato prima a Verona e poi a Messina per ben 3 anni. E siamo nel 1919, quando torna, poi inizia la sua carriera. L'ultima battaglia, secondo me ancora più valida, la tengo per ultima, ma non perché meno importante, è quella che negli ultimi anni della sua vita, quando si era staccato dal PSI, o meglio, erano stati espulsi perché facevano parte della corrente riformista, perché dobbiamo pensare che c'erano due correnti all'interno del PSE, una corrente massimalista che voleva cambiare lo Stato con la rivoluzione, una corrente riformista che invece preferiva attraverso le riforme modificare e modernizzare lo Stato, furono espulsi e hanno costituito il PSU, Partito Socialista Unitario, di cui lui è diventato segretario. Nelle direttive di questo partito un punto importante è credere che sia indispensabile fondare gli Stati Uniti d'Europa. lo dico adesso che siamo vicino, naturalmente abbiamo appena votato per l'Europa. Quindi una visione, diciamo, dell'Europa 40 anni, insomma, 20 anni prima, fondamentale. Lui aveva visto le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, aveva considerato che, dopo aver letto Keynes, uno di pochi che aveva letto gli studi di Keynes, aveva considerato le conseguenze della Prima Guerra Mondiale delle conseguenze dannose. Dannose soprattutto perché per la Germania, perché erano troppo pesanti le sanzioni contro la Germania, e aveva previsto che sarebbe nato un nuovo nazionalismo, cosa che è successa, perché mentre ancora lui era vivo, il putsch di Monaco di Hitler nel novembre del 1923 ha dimostrato proprio questo, e poi quindi ha previsto quello che sarà una delle cause della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'attualità di Matteotti è un'attualità ancora presente, e a questo naturalmente si può aggiungere, ed è doveroso aggiungere, che la sua morte lo rende un padre della nostra democrazia. Il discorso del 30 maggio che viene tenuto da Giacomo Matteotti in Parlamento è un discorso improvvisato. Gli danno questo incarico, Turati gli dà questo incarico, e lui fa questo discorso che doveva durare più o meno 20 minuti, soltanto che è stato interrotto più di una volta. E i punti di questo discorso sono due sostanzialmente, e riguardano le elezioni svoltesi il 6 aprile 1924, le elezioni politiche svolte in base alla legge elettorale Acerbo, che prevedeva a chi avesse ottenuto il 25% dei voti un premio di maggioranza, si arrivava al 62%. Così è successo. Il gruppo fascista, la lista fascista, ottiene questo successo, soltanto che le elezioni, secondo Matteotti, sono da abolire, da eliminare, da annullare. Perché? Perché ci sono due motivi, l'illegalità e la violenza. Infatti nei seggi elettorali vi era la Guardia Nazionale Fascista, che controllava chi entrava e come si votava. Davano perfino delle schede già votate, che dovevano naturalmente portare poi nell'urna. Tanto per dare solamente due esempi. Chi non seguiva queste norme molto spesso veniva bastonato, picchiato, allontanato dal seggio. In questo clima, per questo clima, Matteotti dice che non c'è stata la libertà di voto, che era una cosa fondamentale per la violenza. La seconda, l'illegalità. E qui pone l'accento sul fatto che le liste dovevano essere presentate e approvate dal notaio. Anche qui molto spesso i notai venivano bastonati, non era assolutamente possibile arrivare alle liste vere e proprie. Gli stessi candidati non erano liberi di girare nei vari collegi elettorali. Chi osava mettersi in lista, porta il caso di Piccinino, viene perfino ucciso il giorno dopo. La situazione è grave e lui pubblicamente vuole l'abolizione, naturalmente, l'annullamento di quello che è stato votato. Anche perché in Parlamento Mussolini voleva far approvare tutti i candidati, mentre le regole parlamentari prevedevano un'approvazione singola degli eletti. Inizia questo discorso, e questo discorso sarà un discorso, a parte l'ultimo che farà, è un discorso che anche lui si rende conto che è molto forte, e chiude naturalmente ammettendo che forse dovranno i suoi compagni scrivere il suo elogio funebre.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà.
Onorevoli colleghi, l'elezione, secondo noi, è essenzialmente non valida. In primo luogo abbiamo la dichiarazione del governo che le elezioni non avevano che un valore assai relativo e che in ogni caso avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se...
Sì, noi abbiamo fatto la guerra!
Codeste vostre provocazioni sono la conferma precisa della fondatezza del mio ragionamento. Per vostra stessa ammissione, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà.
Hanno votato 8 milioni di italiani?
E i 2 milioni di voti delle minoranze sarebbero stati 2 milioni di eroi.
A rinforzare tale proposito del governo esiste una milizia armata.
Viva la milizia!
Viva la milizia!
Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento.
Onorevole Presidente, lei forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Esiste una milizia armata la quale ha un determinato scopo di sostenere un determinato capo del governo, bene indicato nel capo del fascismo, con la forza.
Erano i Balilla!
Sì, onorevole Farinacci, in qualche parte hanno votato anche i Balilla.
E per voi? Hanno votato i disertori!
Perché avevate paura!
In 7 circoscrizioni su 15 le operazioni notarili sono state impedite con la violenza!
Non è vero, lei inventa in questo momento!
Volete i fatti? A Iglesias il collega Corsi stava raccogliendo le 300 firme e la sua casa è stata circondata!
È ora di finirla! Voi snaturate il Parlamento!
E allora scioglietelo!
Voi non rispettate la maggioranza e non avete diritto a essere rispettati!
A Melfi è stata impedita la raccolta delle firme con la violenza. A Genova i fogli con le firme già raccolte furono portati via dal tavolo su cui erano stati firmati.
Perché erano falsi?
Se erano falsi dovevate denunciarli ai magistrati.
Perché non ha fatto i reclami alla giunta delle elezioni?
Ci sono! Io espongo i fatti. I fatti sono o veri o li dimostrate falsi. Presupposto essenziale di ogni elezione è che i candidati possano esporre in pubblici comizi le loro opinioni. In Italia, nella massima parte dei luoghi, questo non fu possibile.
Non è vero!
Volete i fatti? L'inizio della campagna elettorale avvenne a Genova da parte dell'onorevole Gonzales. Orbene, prima ancora che si iniziasse la conferenza, i fascisti invasero la sala e a furia di bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca.
Ma è una panzana!
Allora rettifico. Se l'onorevole Gonzales dovette passare 8 giorni a letto, vuol dire che si è fatto tutto da solo, non fu bastonato, si è autoflagellato. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, onorevole Amendola...
Ma quale costituzionale? Sovversivo, come voi! Siete d'accordo tutti?
L'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza da parte di comandanti di bande armate. Del resto, su 100 dei nostri candidati, circa 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione.
Paura,
come quando nella Sila c'erano i briganti. Avevamo paura.
Concluda, onorevole Matteotti, e non provochi incidenti.
Io protesto. Se ella crede che non altri mi impediscano di parlare, ma che sia io a provocare incidenti, mi siedo e non parlo.
Bene. Bravo, non parlare. Allora, ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.
Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare.
Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.
Onorevole Presidente!
Onorevole Matteotti, se ella vuol parlare, ha facoltà di continuare, ma prudentemente.
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Parli.
I candidati non potevano circolare.
Oh, di nuovo, basta. Facciano silenzio. Lascino parlare.
Non solo, ma molti di essi non potevano neppure risiedere nelle loro abitazioni, nelle loro stesse città. L'onorevole Piccinini, al quale mando un saluto a nome del mio gruppo, fu assassinato nella sua casa per avere accettato la candidatura. Un'altra delle garanzie più importanti di una libera elezione era quella della presenza e del controllo dei rappresentanti di ciascuna lista in ciascun seggio. Orbene, essa venne a mancare. Nel 90% dei casi tutto il seggio era fascista.
Basta, la finisca.
Ma cosa stiamo a fare qui?
Dobbiamo tollerare che ci insulti.
Per lei ci vuole il domicilio coatto, non il Parlamento.
Silenzio, ho detto silenzio. E lei concluda finalmente.
Coloro che ebbero la ventura di votare e di raggiungere le cabine, ebbero dentro le cabine, in moltissimi comuni, specialmente della campagna, la visita di coloro che erano incaricati a controllare i loro voti. Non voglio dilungarmi. Il fatto è che solo una piccola minoranza di cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto. Anzi, noi abbiamo potuto avere il nostro voto il più delle volte da coloro che non erano sospettati di essere socialisti. I nostri furono impediti con la violenza. Per queste ragioni e per le altre che di fronte alle vostre rumorose sollecitazioni rinuncio a svolgere, ma che voi ben conoscete, per queste ragioni noi domandiamo l'annullamento in blocco delle elezioni.
Bravo! Accettiamo!
Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Ma ne dubito, voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza.
Matteotti, rivolgendosi al suo compagno di partito seduto accanto a lui, Giovanni Cosattini, disse: ed ora preparate la mia commemorazione funebre.
Grazie davvero di questa straordinaria, possiamo dire, lezione che abbiamo ricevuto in questa occasione dalla nostra amica professoressa Maria Lodovica Mutterle. Professoressa, abbiamo detto che lei è anche direttrice della Casa Museo Giacomo Matteotti di Frattapolesine. Ci può dire qualche cosa del suo ruolo, che sicuramente è un ruolo straordinario, anche perché ha parlato di Matteotti con una passione grande che ci ha sicuramente trasmesso e lo ha trasmesso anche a chi ci sta ascoltando. Quindi questo suo ruolo così significativo di essere dirigente nella Casa Museo di Matteotti.
È un incarico che ho avuto dal 2015, che ricopro dal 2015, e devo dire che man mano che passano gli anni è un ruolo che mi prende sempre di più. Mi prende perché abbiamo cercato insieme ad altri di tessere una rete di collaborazioni a livello nazionale. Quindi la Casa Matteotti non è staccata a livello nazionale, ma ha degli agganci. Questo ci permette di organizzare attività culturali di alto livello, convegni. Abbiamo anche una collana che si chiamano Quaderni di Casa Matteotti, di cui in questi giorni è uscito il quinto quaderno. Abbiamo la presentazione di libri che riguardano Matteotti e abbiamo anche tutta una serie di attività in questo centenario molto interessanti, perché si è costituito un comitato provinciale in cui fanno parte ben 40 membri. Fanno parte associazioni che si ritrovano nei valori di Giacomo Matteotti, gli 11 comuni, i sindaci di 11 comuni in cui Giacomo Matteotti ha svolto attività amministrativa, la provincia e anche di comuni esterni. Mi riferisco al comune di Peio, che è il comune di origine della famiglia, che è di origine trentina, ma altri che sono anche fuori della nostra provincia. Abbiamo imbastito, abbiamo organizzato un calendario molto ricco che vi invito a consultare nel sito info@centenariomatteotti.it. E questo naturalmente è solo la parte iniziale, perché è appena passato il 10 giugno. Il 16 giugno ci sarà la commemorazione ufficiale di Giacomo Matteotti. Non è stata possibile farla il giorno 10 perché alla fine delle elezioni, lo spoglio delle elezioni, era praticamente impossibile. Abbiamo solamente fatto un momento di commemorazione nel giardino di Casa Matteotti alle 16:30 per ricordare proprio il momento in cui è stato rapito e ucciso. Poi siamo andati a piedi alla tomba e abbiamo portato un fiore con il suono del silenzio. questo è stato quello che ci siamo sentiti in ogni caso di fare. Il 16 sarà il momento clou, ma non deve essere il momento finale. Io credo che il centenario, fino alla fine di quest'anno sicuramente, ma soprattutto in avvenire, possa promuovere, far conoscere, diffondere l'importanza della figura di Giacomo Matteotti, perché quando si parla di giustizia sociale, si parla di libertà, si parla di inclusione, io credo che siano tematiche ancora attuali che Giacomo Matteotti ha portato avanti a costo della sua vita.
È vero, sono tematiche che sentiamo quasi giornalmente e sentiamo l'esigenza che queste tematiche siano sviluppate e che prendano, diventino concrete soprattutto. Questa casa di Giacomo Matteotti, questa casa museo, ha subito un restyling. Ci può dire che cosa troveremo dall'8
allora,
di
nuovo
giugno in poi?
Allora, intanto vi invito in casa museo. E la Fondazione Cariparo con il Comune di Frattapolesi nell'Accademia dei Concordi hanno finanziato un restauro conservativo della casa e un riallestimento. Che cosa c'è di nuovo rispetto al passato? Naturalmente i mobili che sono rimasti della casa Matteotti ci sono tutti, quindi libri, mobili, eccetera. E si è cercato di contestualizzare al piano terra il Polesine, dove Giacomo Matteotti è nato. Al primo piano i rapporti familiari. Giacomo Matteotti si è sposato con Veglia Titta. Veglia Titta era la sorella minore del famoso baritono Titta Ruffo. E le lettere poi dimostrano tutta quel fil rouge che unisce, quelle affinità che unisce Veglia con Giacomo, che sono affinità prevalentemente culturali. E all'ultimo piano invece si parlerà del delitto. Il delitto che naturalmente in forma multimediale viene presentato.
Beh, allora intanto grazie di questa presentazione, diciamo molto concisa ma molto pregnante e anche abbastanza chiara, chiarissima veramente, che ci induce ad andare al più presto appena avremo la possibilità.
Vi aspetto.
Ma adesso io volevo passare la, tra virgolette, la parola a Francesco per un po' di canzoni dell'epoca, perché attorno a questo grande personaggio c'era tanta gente che si muoveva, un popolo che viveva delle situazioni che sono state raccontate attraverso le canzoni.
Certo, il legame di Matteotti con la musica è a doppio filo. Da un lato è un legame familiare, perché la moglie di Matteotti, come già ci ha anticipato la professoressa Ludovica, era la sorella di Titta Ruffo, quindi Titta Ruffo è il cognato di Matteotti, uno dei baritoni più importanti della prima metà del Novecento, è il fratello della moglie Velia e pochi sanno che avevano una grande differenza di età, di 13 anni, la sorella, la moglie di Matteotti e Titta Ruffo, quindi lui ha un po' fatto da papà alla sorella e le lettere ci testimoniano, le lettere della moglie anche di Titta verso Matteotti ci manifestano il legame profondissimo che entrambi avevano, Titta e Matteotti, tanto che sarà proprio Titta Ruffo uno degli amici che porterà il feretro di Matteotti sulla spalla alla tomba. E dal 24, dopo l'omicidio, Titta Ruffo decise di non cantare più in Italia. Questo ridurrà notevolmente la sua carriera, perché sappiamo insomma che era la patria del canto lirico e lo è anche oggi, però in quanto antifascista deciderà di lasciare l'Italia. Rientrerà brevemente nel 37 per portare visita ai parenti e verrà arrestato. Verrà arrestato, rilasciato dopo poco per le sollecitazioni, le pressioni dell'opinione internazionale, insomma, nei confronti di questo arresto, perché davvero una cosa che voglio sottolineare: i cantanti lirici fino agli anni 60 e 70 sono da paragonare alle rock star, le pop star dei nostri giorni. Quindi Tita Ruffo all'epoca era davvero una figura di spicco e notissima in tutto il mondo. Questo da un lato è il legame familiare di Matteotti con la musica, e mi piacerebbe anche ricordare la vena artistica della moglie di Matteotti. Velia era una donna di cultura, antifascista, una persona di profonde radici socialiste, che si diletta nella poesia, e delle tantissime raccolte di poesia vorremmo ascoltarne una dalla voce di Fiorella.
Era un'ora di notte, d'un'epoca lontana, quando m'avvertì l'eco, il suon d'una campana. C'eran sull'aria strane ombre dubbiose, su venti lunghe storie d'affanni e lugubri lamenti. E c'eran processioni di forme barcollanti, di profili invecchiati, di grami sguardi spenti, e c'erano acquattati fra tremolanti abeti fantasmi paurosi di tenebre assetati. Le braccia disperate vidi levar nel buio delle croci più alte e delle più acute antenne, e un'aquila feroce fra la greve penombra della più eccelsa croce larghe spiegò le penne.
E questa era una poesia che è stata scelta di Velia, la moglie di Giacomo Matteotti. Questo nostro incontro di oggi è proprio straordinario, perché il nostro studio radio, ancorché piccolo, si è trasformato in un palcoscenico. Le vostre voci, quella di Fiorella che abbiamo appena sentito, la musica, abbiamo detto che cadenzerà questo nostro incontro raccontando ancora la storia. Francesco.
E partiamo proprio dal racconto di Matteotti. Subito dopo l'omicidio di Matteotti, oltre a suscitare sdegno e grande emozione in tutta Italia, sembrò questo omicidio far vacillare il fascismo. E nelle classi popolari, a partire dal 24, dall'omicidio di Matteotti, il mito di Matteotti si rafforza di più ancora. Ovviamente attorno al mito fioriscono le canzoni, sono tantissime le canzoni popolari che circolano in tutta Italia, non solo in tutta Italia, in tutta Europa, su Matteotti, che saranno intonate anche dalle cellule di resistenza proprio durante gli anni bui della dittatura. È il caso di Povero Matteotti, un canto che deriva probabilmente, la cui melodia, diciamo, deriva da un canto preesistente, ottocentesco, risorgimentale. Infatti era un'abitudine il fatto di adeguare i testi inventati per l'occasione a melodie preesistenti, perché l'obiettivo era quello non tanto di esaltare la parte musicale delle canzoni, ma di veicolare un messaggio. Quindi siamo proprio all'interno di quella che io amo sempre sottolineare come la funzione sociale della musica. Le canzoni che ascolteremo adesso esulano dall'aspetto commerciale e non ci interessano, cioè non interessano la società attuale tanto per il valore estetico che hanno, ma per il valore sociale che rivestono. E la canzone, vi dicevo, che ascolteremo ora, di cui ascolteremo sia il testo che la musica, è presa da un brano risorgimentale dedicato a Cavallotti, un garibaldino, un poeta, un drammaturgo, un lottatore sociale, libertario, anticlericale, sempre in prima fila contro la corruzione, così proprio come era in prima fila anche il nostro Giacomo. E verrà assassinato nel 1898 a Roma, e quindi un omicidio che suscita indignazione in tutta Italia. Forse non lo sappiamo, ma non è un caso che la musica legata alla canzone destinata a Cavallotti sia la stessa di quella per Matteotti.
Povero Matteotti, te l'hanno fatta brutta i vili assassini, la vita t'han distrutta. Lasciasti qui la moglie abbandonata, veniva quasi pazza dalla notizia data. Vigliacchi son, l'uccisero. Così dobbiamo fare, uniti, proletari, dobbiamo vendicare. Corso Regina Celi c'è una salita dove Matteotti lasciò la vita. E mentre lui moriva, così diceva: «Ucciderete me, ma non l'idea». Vigliacchi son, d'ucciderlo. Così dobbiamo fare, uniti, proletari, dobbiamo vendicare. Quando sarà il processo, all'aula noi andremo. Se un giudice non vale, protesteremo. Vigliacchi son, d'ucciderlo. Così dobbiamo fare, uniti, proletari, dobbiamo vendicare.
Povero Matteotti, povero Matteotti, te l'hanno fatta brutta, te l'hanno fatta brutta, e la tua vita, e la tua vita, te l'han tutta distrutta.
Abbiamo ascoltato questa canzone che davvero ci trasmette anche emozioni e suggestioni. E quindi Francesco, adesso come proseguiamo? Come pensi di proseguire con la musica?
Vorrei proseguire a ritroso nel tempo, facendo una precisazione, cioè che l'obiettivo di questo, dell'iniziativa del raccontare episodi storici attraverso la musica è quello di occuparci di un aspetto della storia. Da un lato abbiamo la storia come res geste, cioè tutto ciò che è avvenuto. Da un lato invece abbiamo la storia con la funzione di raccontare gli avvenimenti e lo scopo di divulgarli. Noi lo vorremmo fare attraverso la musica, perché dal Risorgimento in poi, forse anche prima, ma in particolare dal Risorgimento in poi fino alle guerre attuali e le vicende dell'attualità, la musica ha sempre avuto la funzione di raccontare, di denunciare, di far riflettere. E la cosa che mi piace, che amiamo fare, è quella di recuperare le canzoni antiche, che talvolta dobbiamo farlo attraverso vecchie registrazioni. Nella maggior parte dei casi non abbiamo le partiture, abbiamo i testi, e la musica viene più o meno raccontata e tramandata da generazione in generazione, quindi anche la difficoltà nel riscoprirle e nel riscoprire la fonte originaria. E proprio rimanendo ancora nel periodo così torbido della dittatura del ventennio fascista, volevo sottolineare il fatto che la denuncia del potere può avvenire anche attraverso la parodia. La parodia in chiave antifascista, in questo caso, di un'aria, si chiama il Foxtrot della nostalgia di Nino Bixio, che era una canzoncina che adesso non ci dice nulla, ma negli anni 20 era famosissima. Negli ambienti antifascisti, soprattutto verso la fine della dittatura, quindi quando si creano le prime focolai di resistenza, comincia a circolare. E è un raccontino in chiave antifascista in dialetto lombardo, e mi piacerebbe ascoltare un estratto del testo e poi riprendere una registrazione audio di una rivista del 61, quindi non poi così lontano dalla fine della dittatura e della guerra, che ripropone questa canzone, nella quale c'è anche il riferimento a Matteotti.
La sponda argentina, Mussolini cammina, Parinacci, De Dre, El Getira e il Gicchè. Sulla sponda argentina, Mussolini cammina, Matteotti, De Dre, El Getira e il Gicchè. Mussolini el se volta, con la faccia sconvolta, el se mette a vosà, ma nessun ghe dà a tra.
cavena. Farinacci de tre e che tira il gicchè, son fascista anche a me. Mussolini è se volta, con la faccia sconvolta, e se mette a busà, eia eia la la, ma non sente da tra. Sulla sponda argentina, Mussolini è cammina, Matteotti de tre e che tira il gilet, assassin che te sei. Mussolini è se volta, con la faccia sconvolta, e se mette a busà, eia eia la la, ma mi sente da tra. Nella baracca che la si avanza, con passo fiero, con esultanza, noi di Milano siamo gli arditi, sappiamo combattere, sappiamo morire. Sulla sponda argentina, Mussolini e Camina, Matteotti de tre, e che tira il gire, assassin che te sei. Mussolini e se volta, con la faccia sconvolta, e se mette a busà, eia eia la la, ma mi sente da tra. Se i comunisti ci mostrano che ogni pestaggio la faremo a calcio, pugni pestaggio, se il servizio lo voglio, bello pestaggio, dovremo il santo Manganel, Manganel, che per tutti l'ancamo.
Possiamo proseguire andando indietro nel tempo e facciamo un passo indietro, visto che la professoressa Ludovica poc'anzi ci aveva introdotto, ci aveva fatto un riferimento alla previsione del futuro di Matteotti, il fatto che aveva previsto che le sanzioni della Società delle Nazioni alla Germania avrebbero probabilmente provocato tensione e un nuovo conflitto. Quindi anche noi con le canzoni ci spostiamo al tempo della Grande Guerra, dove soprattutto in Italia, dopo gli entusiasmi dei primi successi successivi all'entrata in guerra, arrivano i drammi delle famiglie che non vedono più i loro figli ritornare, di famiglie che sono rovinosamente decimate, e le canzoni inizialmente accompagnano e suscitano, incitano l'esercito alla battaglia, accompagnano davvero l'esercito a combattere. Tantissime sono le canzoni di trincea, veramente sono infinite e ci vorrebbero anni per recuperarle tutte ed ascoltarle. Però ciò che colpisce è che dopo gli entusiasmi iniziali, ecco che appaiono canzoni popolari che denunciano, raccontano i drammi delle famiglie. E appartiene proprio a questa situazione di drammaticità, di tragedia, una canzone del 14, che si ispira a un testo di Trilussa, una poesia di Trilussa in dialetto romanesco. La melodia però è anche questa più antica, come abbiamo già visto, e deriva da una canzoncina del Piemonte intitolata Feramiu. Feramiu in piemontese vuol dire rottamaio ambulante. Nel testo sono citati, nel testo di Trilussa e anche nella canzoncina piemontese, Guglielmo II di Prussia e Francesco Giuseppe d'Asburgo, i due responsabili dello scoppio della guerra mondiale. E entrambi sono paragonati al diavolo, quello che nella poesia di Trilussa sarà citato come il farfarello di Dante. Quindi ascolteremo il testo e poi un estratto della canzone.
Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto vola zinna. Dormi, dormi, cocco bello, se no chiamo Farfarello, Farfarello e Guglielmone, che se mette a pecorone, Guglielmone e Cecco Peppe, che se regge con le zeppe d'un impero, mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, fra le spade e i fucili degli popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti della gente che se scanna per un matto che commanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non se vede,
ma che serve da riparo al sovrano macellaro, che quel covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benone che la guerra è un gran giro dei quatrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivedremo gli sovrani che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti non se fanno complimenti. Torneranno più cordiali li rapporti personali. E riuniti fra de loro, senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone.
Ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie, tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e gli fucili degli popoli civili, della gente che se scanna per un matto che comanna, che se scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza e a profitto de una fede per un Dio che non se vede, ma che serve dar riparo al sovrano macellaro.
Addio mia bella. E con questa canzone siamo giunti al termine del nostro programma per oggi. E sono tutte canzoni che lasciano molta emozione e tante suggestioni. Quindi io saluto e ringrazio Francesco Toso, Nadia Poletti, Denis Baldin, Alessandro Boreggio, Michele Begolin e Fiorella Tommasini, ma non posso dimenticare di salutare e ringraziare la professoressa Maria Lodovica Mutterle e speriamo di avervi presto ancora qui a Radio RVD. Un grazie davvero di cuore per quello che ci avete trasmesso e ci avete dato oggi. E un grazie a tutte e a tutti coloro che ci hanno seguito, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici. E io do appuntamento come al solito a sabato prossimo alle 11, subito dopo il notiziario, per altre notizie, altre informazioni, altri ospiti che ci intratterranno con le loro esperienze, le loro storie da conoscere, da condividere. Grazie e a presto.
Le strane o cacce.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.